Il 10 settembre 2001, alla domanda del pubblico ministero rispetto alle dichiarazioni già rese al procuratore in data 1/8/2001, ha precisazioni o integrazioni da fornire anche alla luce delle notizie ed informazioni eventualmente acquisite successivamente? Il testo risponde al riguardo, consegno copia dello stenografato inerente alla mia audizione presso il Comitato parlamentare per i fatti del G8 dello scorso 28 agosto 2001, quando indubbiamente avevo acquisito una conoscenza maggiore dei fatti. Queste dichiarazioni poi sono state confermate quando è stata sottoposto a interrogatorio, quando sono stati dati gli avvertimenti, sono sotto mano l'interrogatorio. Comunque fanno parte del... c'è stato un rinvio, stati allegati in occasione appunto delle SIT e confermati in occasione dell'interrogatorio.
Sì,
ecco, le volevo appunto leggere quanto lei aveva dichiarato. Dice: per quanto riguarda il problema delle prognosi, i nostri medici non emettevano le prognosi. Il nostro medico doveva semplicemente dire: è compatibile con la detenzione, nulla osta alla traduzione, e segnalare le lesioni. Le dirò che i nostri medici hanno violato la mia precisa disposizione di servizio. Con una nota del 9 luglio avevo invitato i medici, anzi addirittura avevo scritto ai due coordinatori sanitari di San Giuliano e Bolzaneto, non solo di riportare le dichiarazioni del detenuto circa le modalità con cui si era procurato quelle lesioni, ma anche ad esprimere un giudizio di compatibilità tra le dichiarazioni del detenuto e le lesioni, cosa che in effetti non è accaduto. È stato quindi violato un mio ordine di servizio che è stato emesso in data 9 luglio ai coordinatori sanitari, e tuttavia un problema che riguarderà poi l'amministrazione penitenziaria. Al di fuori di ciò, il loro dovere era esclusivamente quello di emettere un nulla osta alla traduzione e dire: questo soggetto è compatibile, può andare in carcere o meno, può viaggiare per andare in carcere o non può viaggiare per andare in carcere. Per quanto mi riguarda, le prognosi non le ha mai emesse, salvo che per qualche poliziotto o carabiniere ferito che hanno chiesto la cortesia di farsi refertare sia a San Giuliano che... E la stessa cosa lo ribadiva più avanti, questo è citato... Foglio 42, Faldone 24. E poi anche faceva riferimento invece alla pagina 41 al fatto che c'erano due referti medici. Se fossero stati, se avevano referto medico, in tal caso addirittura ne sarebbero due, uno redatto a Bolzaneto e l'altro anche all'istituto di assegnazione. Faceva la distinzione tra i soggetti, quelli non immatricolati,
sì,
nel senso quelli.
Ma non ho capito qual è se può essere un po' più chiaro per quanto riguarda la contestazione.
Sì, qual è la domanda?
La domanda è che in sede di audizione parlamentare lei, con riferimento alla visita medica, aveva detto che la visita medica serviva, il dovere dei medici era esclusivamente quello di emettere un nulla osta alla traduzione.
E ho detto anche che avevano violato un mio preciso ordine di servizio.
Ma c'è contraddizione.
Quindi la contraddizione era già insita in quello che avevo detto in comitato parlamentare. No, avvocato, forse mi spiego meglio, mi sono spiegato male probabilmente all'inizio. Allora, l'intervento dei medici e poi il comitato parlamentare era, credo, la prognosi, volevano sapere quanti giorni di guarigione o qualcosa del genere, e che questo sicuramente non c'era e non c'è nemmeno nei diari clinici redatti a Bolzaneto, cioè redatti alle case circondariali. Perché la visita medica di primo ingresso ha una sua funzione, che è quella di accertare la compatibilità del soggetto con la detenzione, vedere le cure di cui questo soggetto ha bisogno in carcere. Non è quello di rilasciare una certificazione medica tu vai al pronto soccorso, dici 8 giorni di prognosi, 3 impacchi d'acqua, qualcosa del genere, ma aveva lo scopo semplicemente di dire che il soggetto era compatibile con la detenzione e che, per quelle che era poi la contingenza del momento, quella di dare un nulla osta al viaggio, alla traduzione, chiamiamola così, anche se formalmente non era una traduzione. C'è una differenza, perché quando fui sentito in comitato parlamentare, avvocato, c'erano state, come potrà rilevare dallo stenografato, c'era stata parecchia confusione tra i parlamentari, perché obiettivamente non era facile capire dall'esterno che c'era questa differenza di compiti, il medico quando interveniva, perché c'era il problema della questa famosa vista di triage. Questa visita di triage era stata una cortesia, sostanzialmente, lo ripeto, che i medici penitenziari avevano fatto alla Polizia di Stato al fine, e ovviamente agli stessi arrestati, al fine di dire, quando arrivavano già gli arrestati, gli davano una prima occhiata: guardate questo qua, non ve lo tenete qua perché sta male, mandatelo subito in ospedale, poi vedete se arrestarlo o non arrestarlo. Sostanzialmente questo una sglossata, mi rendo conto che il termine può sembrare brutto trattandosi di persone, anzi è brutto senz'altro, però era questo, questa visita, perché non era una visita dell'amministrazione penitenziaria, la visita dell'amministrazione penitenziaria formale era quella che aveva in quel momento, e in quel momento era redazione della cartella della cartella di primo ingresso, che doveva essere redatta secondo quelle disposizioni che io poi avevo dato, e soprattutto per quello che interessava nello specifico era che tu dicessi questo qua può stare in carcere, non può stare in carcere, può essere tradotto o non può essere tradotto.
Ma la visita medica,
eventuali cure, prognosi, cioè cosa sarebbero state fatte poi all'istituto di destinazione, eventuali,
ma quindi all'istituto di destinazione la visita medica che è stata effettuata era finalizzata a verificare la compatibilità rispetto alla detenzione?
No, secondo me no, avvocato, la visita medica di primo ingresso per me formalmente, che poi all'istituto l'abbiano voluta fare è un altro discorso, cioè non è che si può dire all'istituto perché hai voluto visitare, anzi va a tuo merito quello che hai fatto, però per me formalmente la visita medica di primo ingresso era, tant'è vero che prevedo che il referto del medico di Bolzaneto sia staccato e attaccato sul diario clinico che resta in istituto,
e sul diario,
perché quella per me deve essere la visita di primo ingresso, che poi abbiano capito male, non mi si è espresso bene, ognuno aveva le sue prassi e abbia fatto un'altra visita, l'hanno fatto perché l'hanno voluto fare e sono encomiabili per questo, perché hanno sentito il dovere di farlo, ma questo sinceramente la visita di primo ingresso è la prima, quella fatta a Bolzaneto.
Io prendo atto di quanto aveva dichiarato in sede di audizione parlamentare, poi valuterà il tribunale. Va bene, non ho altre domande.
Altre domande? Prego.
Buongiorno, sono l'avvocato Fischeda per la verbalizzazione generale Doria. Vorrei tornare all'inizio del quando lei ha ricevuto l'incarico, lei ha riferito che il 28 luglio è stato convocato il dottor Mancuso,
forse il 27,
sì, vabbè, all'incirca, comunque quel periodo lì,
non il 26,
per sostituire sostanzialmente il colonnello Doria.
No,
ecco, allora no, questo era quello che
così. Non è così, il colonnello Doria era quello che era stato contattato e che si era dato da fare, si era mosso, cerchiamo un po' di mettere, perché finora abbiamo parlato di screzzi, facciamo capire un attimo qual era il problema è che il colonnello Doria era stato contattato, si era dato da fare per quando si prospettò questo intervento dell'amministrazione penitenziaria nel G8, il colonnello Doria si diede da fare per cercare di organizzare le cose, di capire quali fossero i problemi logistici, cosa si potesse fare il luogo. Lì il provveditorato regionale sostanzialmente era contrario all'intervento dell'amministrazione penitenziaria. E probabilmente la dottoressa Stanova aveva ragione, gliene voglio dare atto. Quindi c'era una contrarietà, sia perché tutti i provveditorati avevano dei problemi seri di bilancio, quindi pensavo che questi soldi dovessero gravare sul suo bilancio, sia poi perché comunque non condivideva per sue ragioni, per tutte le sue motivazioni, questo intervento. Quindi cominciò, tra virgolette, scusatemi la frase, ma volesse essere, a mettere secondo una certa corrente di pensieri, i bastoni tra le ruote. Per cui, siccome la firma era quella della dottoressa Sanò, doveva essere, se mancava questa firma della dottoressa, le faccio un esempio, ci fu lo sfollamento a Marassi di 100 detenuti, la firma per autorizzare l'uso dell'aereo per questi 100 detenuti la doveva mettere la dottoressa Sanò, che per tutta la delegazione, siccome non condivideva, non voleva sfollare Marassi, non la voleva mettere, e alla fine l'ho messa io sta firma. Tanto per essere un chiari su quello che poi era, io non dovevo sostituire il colonnello Doria. Il colonnello Doria era la persona che era stata incaricata, credo, dai vertici centrali dell'amministrazione, forse informalmente, non so quanto, formalmente, occupatene tu, dai, vedi un po' qua, pigli contatto con il capo di gabinetto della questura, vedi che cosa voglio, come possiamo realizzare, magistrati, insomma, e si era dato da fare, aveva avuto anche dei contatti, credo, con la procura locale, aveva avuto, si stava muovendo in questo, ma già aveva questo problema, che poi era un problema di carattere altri problemi loro che avevano lui con la Sanode, erano nello stesso ufficio, Doria si occupava delle traduzioni, ma c'era anche per esempio Patti che si era coinvolto. Patti era un ispettore della polizia penitenziaria, che all'epoca era il responsabile regionale della CGL, che era coinvolto, CGL penitenziaria, che era coinvolto in questa operazione, che anche lui aveva qualche problema. Quindi sostanzialmente il mio ruolo non fu di sostituire Doria, fu quello di supportare Doria, se così me lo consente, insomma, di supportare l'attività di Doria, di far in modo che l'attività di Doria si svolgesse al riparo di una firma, tra virgolette, superiore a quella della dottoressa Sanò. Questo, in questi termini, poi alla fine mi fu prospettata da Paolo Mancuso il mio intervento lì a Genova, insomma.
Questo incarico però formalmente, che lei sappia, è stato dato in che forma al colonnello Doria?
Non lo so, avvocato, credo che, cioè, io con la loro l'ho già trovato, non so che forma avesse. Io l'ho indicato come coordinatore operativo, ma non so se ho fatto un ordine di servizio ad hoc, se l'ho indicato così in un organigramma che avevo predisposto, in un elenco di telefoni, però non so adesso quale fosse il ruolo che avessero attribuito a Doria. Certo, Doria non lo potevo mettere sovraordinato rispetto ai generali Ricci e Mattiello, questo era del tutto evidente. Quindi avevo anche questo problema, perché poi il generale Ricci e Mattiello, diciamo che avevano due branche di loro stretta competenza, come uno servizio di traduzioni l'altro, quindi Doria non poteva mai essere sovraordinato rispetto a loro, obiettivamente non l'avrei fatto, nemmeno funzionalmente. Non lo ero io, perché io stesso rispetto ai generali Ricci e Mattiello collaboreranno con te, era il provvedimento di Mancuso, non sei superiore di Ricci e Mattiello. Quindi adesso non so se ci sia non mi ricordo se ci sia un ordine di servizio specifico che individua la figura del generale Doria.
Abbiamo il documento 4.26 che è la nomina del colonnello Doria.
Firmato da me, non credo.
Dal dottor Mancuso. Possiamo mostrarlo, sì. Cassa, se ritiene. 4.26.
Così lo
vede
anche la difesa che lo...
Il documento 4.26.
Il pubblico ministero era la precedente. Il testo del documento 4.26.
Sì. La firma. Sì, è quello
che... Ce l'hai anche tu? Del 19 giugno, sì.
È ufficio di coordinamento dei servizi. Coordinato dal colonnello Doria, sì.
Riesce a esplicitarlo il significato di questo incarico?
Beh, più o meno il significato che avevo dato io quando l'ho nominato coordinatore operativo, non mi pare che sia molto diverso. Comunque questo è prima di me. Ma è chiaro che non possono che Paolo Mancuso non può infatti dire che il primo destinatario del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria è un modo per sganciarlo dal lavoro di routine del provveditorato, sostanzialmente per giustificarne l'attività, è normale, insomma, questo qua. E credo che sia stato poi in relazione a questi problemi che sia sorta la mia nomina, insomma.
Ecco,
non ne conoscevo l'esistenza di questo documento.
In quel documento, come lei vede,
forse l'avrò visto, non ci avevo fatto particolare caso all'epoca.
Questo ufficio di coordinamento dei servizi, c'è scritto, si istituisce e che si istituisce sarà ubicato presso il Palazzo di Giustizia in città, nei locali in uso a nucleo traduzione e piantonamenti di Genova, allo scopo di mantenere costanti e diretti contatti con le autorità giudiziarie e di polizia, con le quali esso dovrà strettamente collaborare e interagire.
Sì, appunto era
l'ufficio istituendo sarà coordinato dal colonnello Doria.
Quella gestione dei contatti con l'autorità giudiziaria e l'autorità di polizia di cui avevo parlato io, sì.
Questo
di cui si era in concreto occupato prima che io arrivassi.
Questo quindi era l'incarico che aveva il colonnello Doria quando lei
sì.
Ha avuto l'incarico a sua volta da Mancuso. Ricorda se ad un certo momento, prima che iniziasse il G8, questo ufficio operativo per il coordinamento dei servizi, dei materiali e del personale, in qualche maniera ha subito proprio da parte sua delle modifiche?
Ma credo che non esistesse più, perché credo che se, sinceramente, guardi, non ne sapevo, probabilmente non ne sapevo l'esistenza, però di fatto questo lavoro qua l'abbiamo fatto a Ponte Decimo, poi è il lavoro che poi abbiamo fatto a Ponte Decimo. E per quanto riguardava i locali presso il Palazzo di Giustizia, capisco anche le ragioni logistiche di distaccarlo dalla sede del provveditorato, presso questo nucleo avevamo poi stabilito l'ufficio d'assistenza ai magistrati, che era quello diretto dall'ispettore Parti, per agevolare i magistrati a recarsi presso le case circondariali dove c'erano gli arrestati per l'udienza di convalida. Quindi sostanzialmente con l'ufficio di coordinamento dei servizi di Doria è finita a Bolzaneto, ecco. A Bolzaneto, mi scusi, a Ponte Decimo.
Ecco, quindi si può dire che il problema Doria, che era stato preposto alla creazione, alla direzione di questo ufficio, in realtà pochi giorni dopo, cioè comunque prima dell'inizio del G8, questo ufficio non esisteva più, perché in parte per quello che riguardava il rapporto con i magistrati era rimasto, diciamo, con incarichi presso il Palazzo di Giustizia, però con incarichi da lei dati al...
No, Patti non aveva l'incarico di mantenere rapporti con i magistrati, guardiamoci bene, cioè Patti aveva l'incarico di occuparsi dell'assistenza ai magistrati che devono raggiungere le sedi dell'udienza di convalida, questo era l'incarico di Patti. Doria, ovviamente, una volta che c'ero io sul posto, il rapporto con i magistrati lo curavo io, sempre con Doria, perché Doria era sempre con me, cioè quando io mi sono incontrato con l'autorità giudiziaria a Genova, mi pare di ricordare che ci fosse anche il colonnello Doria. Mentre l'ufficio coordinamento e servizi, era chiaro che a quel punto, nel momento in cui abbiamo stabilito tutto a Ponte Decimo, non aveva più senso che questo esistesse. Avvocato, le dico, non ne conoscevo nemmeno l'esistenza, però obiettivamente non ha operato questo ufficio se non per quei giorni probabilmente precedenti alla mia nomina. Dopo non ha più operato, perché abbiamo spostato tutto a Ponte Decimo. A quel punto, nel momento in cui c'era un dirigente, tra virgolette, io, non c'erano più i problemi con il direttore, il provveditore, insomma, quindi i problemi erano risolti con la mia persona, formalmente nominato al capo del dipartimento come superiore nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, in quel caso anche del provveditore e del direttore di Ponte Decimo.
Non riesco però a comprendere, visto che esisteva un incarico formale, questo incarico formale in qualche maniera è stato stravolto, perché lei
lo ha spostato.
Beh,
è stato assorbito in un ufficio più grande, insomma.
In un ufficio più grande che era diretto da lei.
Sì, certo.
E dove il colonnello Doria non aveva più nessuna voce in capitolo. È questo che vorrei capire. Perché non, io non ho un ordine.
Avvocato, mi pare, perché io mi pare che l'avevo indicato come coordinatore operativo. Ho detto sempre che il colonnello Doria
sostanzialmente. Ma è proprio questo il punto. Siccome lei dice delle cose che però non trovano poi un riscontro negli atti scritti e negli ordini di servizio numerosi che lei ha fatto, allora volevo riuscire a capire.
Ne pigliò altro. Io in realtà non ho dato un incarico al generale Doria, il colonnello all'epoca, colonnello Doria, perché il colonnello Doria aveva un incarico comunque già assegnato dalla, diciamo che ha mantenuto questo incarico qua, però sostanzialmente molto più, da questo punto di vista, molto più ridotto, ma anche sotto certi punti anche molto più ampio. Poi andiamo a vedere, è in concreto, perché sostanzialmente era la persona a cui io ho fatto riferimento durante tutta l'organizzazione del G8, prima del G8, per quanto riguardava i contatti con prefetto, con questore, me l'ha sempre mantenuti Doria, cioè era lui che andava dal capo di gabinetto a fissare gli appuntamenti, si incontrava anche per mio conto mentre io ero a Roma, perché io non è che sono stato qua durante tutto il periodo precedente al G8, io sono arrivato qua il 15. E quindi tutto questo periodo l'ha fatto lui, si è occupato come ufficio appunto di coordinamento dei servizi, di fatto si è occupato anche dell'approvvigionamento delle infermerie, di tutto quanto era necessario, insomma l'ha fatto tutta Doria, il lavoro brutale, insomma ha lavorato tantissimo Corino in quel periodo. Durante il G8, cioè non aveva, durante quei giorni del vertice, una volta organizzato, non aveva effettivamente un suo incarico vero e proprio, perché... Del resto anche questo ufficio di coordinamento dei servizi del materiale del personale, si capisce che nel momento in cui sei operativo ce l'avranno i vari responsabili, non tu. Questo, se per rispondere alla sua domanda, sì. Però devo dire che il colonnello Doria, il generale Doria, era comunque in quei giorni un mio stretto collaboratore, tant'è vero che avevo tutta una serie di cellulari di servizio, il secondo cellulare in ordine erano tutti a numero, il primo ce l'avevo io, il secondo ce l'aveva lui. per fare un esempio, insomma, perché comunque era la persona che si era fatto, si era sobbarcato tutto il lavoro precedente. Però io effettivamente probabilmente non l'ho mai menzionato nell'ordine di servizio perché avevo un problema di carattere burocratico, cioè diplomatico, che era quello, non lo posso mettere, cioè, in condizione di, cioè, non posso metterti al mio livello perché saresti al livello dei generali che sono comunque tuoi superiori. Sostanzialmente era questo il problema. Non potevo metterlo sotto uno dei due generali perché limitavo le sue competenze funzionali, l'avrei limitato o al Servizio Centrale delle Traduzioni o al GOM, e quindi rimase questa figura un po' effettivamente anomala sul piano dell'individuazione del ruolo.
Ecco, però di fatto avrebbe conservato, secondo quanto sta dicendo oggi, le funzioni che gli erano state attribuite.
Sì, di fatto sì.
Cioè, formalmente no, perché era stato sostituito.
Mio vice, ecco, se posso usare questo termine, di fatto era il mio vice.
E in quanto suo vice aveva anche...
Però è chiaro che non poteva dare un ordine al generale Mattiello, al generale...
No, ma io non intendo dire che doveva dare ordini ai generali, ma poteva dare ordini a qualcun altro di livello inferiore?
Bella domanda, avvocato, devo dire, di fatto sì, forse formalmente no, di fatto sì, perché è chiaro che lui era il mio vice, era riconosciuto come funzionalmente la persona che da me dipendeva.
Sulla base di cosa, visto che non c'era nulla, né ordini di servizio, né nulla di tutto ciò?
Non,
cioè, è una sua idea, oppure anche le altre persone che gravitavano o che prendevano ordini da lei sapevano qual era il ruolo di Doria, per capirci?
Sapevano qual era il ruolo di Doria perché io il ruolo di Doria l'avevo esplicitato, quantomeno, se non ricordo male, in un elenco di numeri di telefono che avevo distribuito al personale, in cui segnalavo il numero di lui come coordinatore operativo. Però non so se ho fatto, mi pare di non aver fatto un ordine, ho guardato tra le mie carte, non ho fatto un ordine di servizio ad hoc su questo.
E neppure nell'elenco dei numeri di telefono è indicato come coordinatore. Ci sono
operativo, e quello è il numero di telefono di Doria, insomma. Quindi che Doria fosse riconosciuto unanimemente come coordinatore operativo.
Da parte di chi?
Doveva essere da parte di tutti i destinatari, almeno di quegli elenchi, di quell'elenco telefonico, insomma.
E che erano, se può dire,
i responsabili dei vari, non mi ricordo chi era indirizzato, però credo che la parola l'ho diffusa a tutte le persone che avevano un ruolo in qualche modo, magari il capo della matricola, il capo al coordinatore sanitario, il responsabile della sicurezza dei siti, probabilmente anche qualche fotocopia l'avrò mandato alla procura della Repubblica. No, credo che ci sia una nota di trasmissione formale mia, quindi si trasmettono gli elenchi di telefono con tutte le autorità in indirizzo, insomma. Credo di averlo trasmesso anche alla procura, alla questura, insomma, un pochino a tutti.
Ecco, è mai capitato che queste persone si siano rivolte al generale Doria?
Che io sappia, non lo so, non credo.
E invece capitava che si rivolgessero a lei?
Certo, sicuramente.
È capitato che qualche volta...
Del G8, questore, prefetto, non si è rivolto nessuno di loro,
no. No, io sto parlando più modestamente del Gugliotta o del Tolomeo di turno, ecco, degli ispettori.
Gugliotta, Tolomeo di turno, sì, che hanno parlato con me, sicuramente, non posso escludere che lo abbiano fatto però con Doria anche. Questo non sono in condizione di escluderlo. Doria spesso si è fatto veicolo di qualche problematica che c'era, in quei giorni ci sentivamo spesso.
È questo che vorrei capire, si è fatto veicolo di problematiche quali?
Non mi ricordo, avvocato, sinceramente, con tutto col tempo che è passato non mi ricordo di quali fu l'oggetto delle nostre conversazioni con Doria, però ci sentivamo spessissimo con Doria. Ci sentivamo, credo ci siamo anche incontrati spessissimo.
Non riesce a ricordare neanche una problematica?
Mi ricordo senz'altro la problematica del piantonamenti al San Martino. Lui sicuramente fu quello che poi, insomma, mi mise un po' a conoscenza per le vie brevi dei contrasti Agati-Chessa. perché c'era il problema di rilevare, però questo a G8 belle che è finito, questo me lo ricordo.
Ecco, appunto, era proprio questo il dato che risultava
durante
anche a me.
Durante quei giorni non me lo ricordo, ma può essere, può avermi chiamato per tutto, può avermi chiamato per niente, ma avvocato sinceramente non me lo ricordo chi mi chiamava per segnalarmi uno sul problema.
Beh, però se Doria doveva essere il suo vice, io credo che il contatto quotidiano con Doria per risolvere tutta una serie di problematiche come lei le ha chiamate, sì, cioè ricordarsene almeno una.
Guarda, io me ne posso ricordare una, ne posso elencare centinaia, ma non posso dire con certezza di quale mi ha parlato Doria, quale invece mi ha detto Tolomeo, quale mi ha detto Gugliotta direttamente, quale mi ha detto Mattiello, quale mi ha detto Ricci. Sinceramente adesso non me le ricordo, non lo so di quali problematiche in particolare, quali specificamente, però non può, devo ritenere che qualcuna di queste mi sia stata veicolata sicuramente da Doria. Guardi, sicuramente tutta una serie di problematiche che riguardavano aspetti amministrativi di Ponte Decimo e che passavano da Comparone a Corrugero. Questo qua da Corrugero era un direttore di area contabile che avevo nominato per fare i conti, insomma, per tenere la contabilità del G8. Problemi di straordinario del personale, senz'altro, di impiego del personale. I problemi degli ospedali, sicuramente il problema dell'ospedale di San Martino sicuramente me l'ha veicolato anche quello Doria, però
mi sembra che lei stia citando tutti i problematiche dopo G8.
No, come no, i problemi degli ospedali erano durante il G8.
Sì, ma l'ha detto poco fa.
Quelli del piantonamento, ma non il problema dei detenuti in più agli ospedali che non quadravano i conti, tutte queste robe qua, queste erano durante il G8. Ma se volete dire che Doria non ha fatto niente durante il G8, glielo dico, ma non mentirei, insomma.
No, vabbè, sto cercando di capire, siccome l'unica persona che individua come suo alter ego e come suo vice è lei, perché da nessuna parte risulta questo ruolo.
Gliene do atto, avvocato, è vero, no, da nessuna parte no, da una parte risulta coordinatore operativo con un numero di telefono cellulare assegnato, che era il suo.
Che è abbastanza problematico.
È poco e formalmente non vale, però all'interno tutti sapevano chi era il colonnello Doria, insomma, e che ruolo aveva. Che poi non ci sia l'ordine di servizio, me ne sono reso conto.
Perché quello che mi fa specie è come mai lei non abbia mai rappresentato appunto il colonnello Doria sotto queste vesti, perché lei è stato sentito molte volte dal pubblico ministero, è soltanto in un'occasione, in un verbale, da questa qualifica al colonnello Doria.
Quale qualifica, avvocato?
Di suo alter ego.
Forse era stata una identificazione, però sostanzialmente era il mio alter ego, sicuramente era il mio alter ego al Genova quando io non c'ero, quindi nei giorni precedenti al G8 lui era il mio alter ego.
Sì, ma il problema qui è durante il G8, non nei giorni precedenti al G8.
Il problema è Bolzaneto, io non so Doria che cosa facesse a Bolzaneto, questo non glielo so dire, però durante il G8 quando c'ero io qua Doria era sempre con me, andavo in prefettura, andavamo insieme. Dappertutto a parlare col comandante provinciale carabinieri.
Ma il problema è che sto cercando di capire se era il suo alter ego nell'ambito di questi specifici rapporti di cui sta parlando adesso, oppure se era il suo alter ego anche nel eventualmente fare un ordine di servizio, se se ne presentava la necessità durante il periodo del G8, siccome lei ha fatto tutta una serie di ordini di servizio prima del G8, ha preso delle decisioni durante il G8 quando si sono manifestate delle necessità, e mai compare il colonnello Doria in quanto alter ego, in quanto presente sul posto, poteva tranquillamente adottare lui quel tipo di soluzioni.
Se c'ero io è chiaro che il tuo ruolo di alter ego non c'è più, insomma, se ci sono io tu non, cioè, non, il tuo compito è supportarmi, ma non certo sostituirmi se io sono presente, insomma. Non mi devi sostituire, questo è il concetto.
Veniamo ai tre giorni del G8.
Andiamo ai tre giorni del G8.
Il colonnello Doria, come lei, si spostava continuamente.
Penso di sì. Anzi, sono sicuro di sì.
Succedeva che lei...
Io credo che tra l'altro in quel periodo fosse quello che mantenesse più stretti contatti con la magistratura, forse più di me, in quel momento, che io ero impegnato in altro, insomma. manteneva per esempio dei contatti Doria anche con le sale operative della questura e della, con la sala operativa della questura dove c'era del personale di cui si occupava praticamente lui, perché io ci ho fatto un salto solo una volta. Doria per esempio si occupava di questo, c'era i carabinieri, no, carabinieri più che altro me ne sono occupato più io, di mantenere rapporti con i carabinieri, ma con la questura e col capo di gabinetto del questore mantenevano i rapporti in quei giorni. Si spostava tanto, confermo la sua domanda, insomma, aveva parecchio da fare. Insomma.
All'interno del sito, le problematiche di cui lei ci ha parlato, in particolare mi sto riferendo a Gullotta o a Tolomeo, quando le rappresentano, ad esempio, che c'è un notevole ritardo nell'arrivo delle persone arrestate, per cui rimangono parecchie ore senza fare nulla e poi all'improvviso si vedono...
Questo la domenica.